Da ieri sera io sono in preghiera, addirittura in lotta davanti al Signore, che già ieri avevo ricevuto il messaggio per stasera, ma non volevo. Ho detto: Signore, no, non mi piace. No, tu devi predicare su questo. E ho cercato altro, ho sfogliato tutta la Bibbia in cerca di una parola, e stamattina di nuovo: ma Signore, non c'è un'altra cosa? Questo è. Ma Signore, ne abbiamo già parlato. Questo è. Va bene, Signore, parliamo di questo. Introduco questo come tema di stasera. Perdonare è facile. Dillo alla persona accanto a te. Perdonare è facile. Ti è piaciuto dirlo alla persona accanto a te? Ora lo dici a te stesso. Perdonare è facile. Dillo a te stesso. È incredibile quante persone in questa settimana mi hanno fatto sapere che il messaggio di domenica scorsa è stato per loro. Cioè, più di una persona, è stato per me quel messaggio. Ma tantissime persone, incredibile. Poi si vede anche su Facebook da quante volte è stato guardato. E stasera dobbiamo continuare su un'altra scia, che è la risposta a quello che abbiamo detto l'altra volta. Perdonare è facile. Matteo 18:21. È così facile che esseri umani sbagliano. Tutti noi sbagliamo. La domanda è: quante volte devo perdonare? Aia. Pietro si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù a lui: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Ora, questa domanda di Pietro nasce in un contesto specifico, che inizia già nel verso 15, dove Gesù insegna: se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Chi deve andare da chi? L'offensore o chi è stato offeso, secondo questa verità di Gesù? L'offeso, ossia la persona che pensa di essere stata offesa. Quindi chi deve prendere l'iniziativa? L'offeso. Sai, delle volte sembra che le persone ti stanno portando veramente a un punto dove tu dici: non posso più, non ce la faccio, non ce la faccio più, io non devo sempre perdonare, ma sempre a me tocca. A chi è andata già così? C'è qualcuno? C'è qualcuno? Ma qui la cosa si complica. E allora, se quello mi offende sempre, e mo Gesù mi dice che io devo andare da lui ogni volta per convincerlo che ha peccato nei miei confronti, che ha sbagliato nei miei confronti. Ma quante volte devo fare questa cosa? E questo è il contesto in cui Gesù dice: fino a 70 volte 7. Ora, che cosa significa? Qualcuno dice al giorno, qualcun altro potrebbe dire ma la stessa persona, qualcun altro potrebbe dire a vita. Attenzione, qui abbiamo a che fare con la mentalità ebraica. Gesù ha parlato ebraico ai suoi discepoli e la mentalità ebraica qui non intende che noi dobbiamo fare un calcolo 7 volte 70 fa 490. Quindi comincio a segnarmi sul cellulare ogni volta che quella persona mi offende, quando sono a 490, ah, mo la posso fare fuori. No, non è così che va. Perché qui Gesù, voi ridete, Qua ci vuole matematica ebraica, perché il numero 7 nella mentalità ebraica non ha soltanto un significato numerico, ma anche un significato spirituale. E significa, descrive la perfezione. E quando Pietro ha detto 7 volte, ci ha pigliato alto, secondo il suo pensiero. Ma Gesù risponde, vediamo se riuscite a seguire questa matematica ebraica. Ingegneri, ci siete? Perfezione, per perfezione potenziata, che cosa fa? Fa perfezione infinita. Tradotto in italiano, dobbiamo perdonare sempre. Facile. La perfezione perfetta moltiplicata è sempre. Questo è quello che Gesù qui ha voluto insegnare ai suoi discepoli, ma non solo. A tutti noi. Forse adesso pensiamo a quello, a quella, all'altro, all'altra. Dentro di te, che cosa stai facendo? Più o meno così, ci prova. Anche Pietro e gli altri discepoli, dentro di loro, si sono spaventati. Hanno fatto... Sempre! Perciò Gesù ci fornisce un aiuto. Vuole che noi con gli occhi nostri possiamo guardare le cose giuste per riuscirci in questa grande impresa del perdono. E così Gesù ci racconta questa storia dal verso 23 in Matteo 18 in poi. Ve lo leggo. Perciò il regno dei cieli può essere paragonato ad un re che volle fare conti con i suoi servi. Avendo cominciato a fare conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. E poiché quello non aveva i mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui, con sua moglie, i figli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, gettatosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo, «Signore, abbi pazienza con me e ti pagherò tutto». Il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo, uscito, trovò uno dei suoi conservi, che gli doveva 100 denari, e afferratolo, lo strangolava dicendo, «Paga quello che devi!» Perciò il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo, «Abbi pazienza con me e ti pagherò tutto!» Ma l'altro non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché avesse pagato il debito. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse, «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te?» E il suo signore, adirato, lo diede in mano agli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che egli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello le sue colpe. Qui Gesù ci aiuta. dandoci lo sguardo, la visione giusta per arrivare a quello che ci insegna di che dobbiamo fare con il perdono. Volevamo capire un po'. Mi sono dedicato a capire, ma sti 10.000 talenti che sono? Un talento sono circa 34 kg di argento. Sarebbe l'equivalente di 30 anni di lavoro. Se noi calcolassimo 1.000 euro di stipendio al mese, quindi 12.000 all'anno, per 30 anni fa 360.000 per un talento, per 10.000 sono 3.600.000 euro che il primo servo era in debito con il suo re. Un denaro invece è la paga giornaliera dell'operaio normale, così 100 denari sono circa scarsi 4 mesi di paga. Con lo stesso calcolo sarebbero 4.000 euro. Così ci rendiamo un po' conto di quello che Gesù ha proiettato davanti ai suoi discepoli come paragone. Il nostro punto di vista è: tu mi devi pagare il tuo debito. Tu mi devi 4.000 euro. Tu hai peccato contro di me. Io mi sento male. Mi fai soffrire. Oppure pensiamo: ora hai esagerato. Ora mi hai portato oltre il limite. Mica sono Dio che perdona sempre. Mai sentito frasi del genere? Io mi sento male, perciò non riesco a perdonarti. E con questa storia che Gesù racconta, ora vuole che noi prendiamo lo sguardo nostro, come se potessimo prendere gli occhi con le mani e distogliere da questi 4.000 euro per guardare altrove, cioè dove? Quando tu e io siamo arrivati a Gesù, in che condizione eravamo? Quando io ho accettato Gesù, chi ero? Che cosa era dentro di me? Che cosa avevo da offrire a Gesù? Solo schifezza. Solo cose pesanti. Solo peccato. Solo cose brutte. E poi aggiungiamo la vita con Gesù. Io non so tu da quanti anni sei nella fede, io nel frattempo lo sono da 30 anni. E se tutto va bene e arrivo a 81 anni, io potrò fare 70 anni con Gesù. Ma in 70 anni quante volte io avrò peccato? Su che cosa io, dice, di che cosa io ho disperato bisogno di fronte a Dio? Dopo 40, 50, 60, 70 anni di fede. Perciò Gesù dice: io a te perdono 3.600.000 euro. E stiamo parlando di stipendio medio calabrese, perché se andiamo più al nord potrebbe anche raddoppiarsi. Questo è lo sguardo che noi dobbiamo avere quando parliamo di perdono. Gesù vuole che prendiamo i nostri occhi e che dai 4.000 euro li spostiamo sui 3.600.000 di euro che sono i nostri peccati. Non come quello che dal pulpito ha detto, sono 3 mesi che non pecco. E io devo dire, il tuo Dio è poco santo. Hai bisogno di una rivelazione dell'Iddio 3 volte santo. E non parlerai più così. Matteo 18,33. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo, come io ho avuto pietà di te. Questa è la motivazione giusta che Gesù ci dà affinché possiamo qui prendere una decisione. Il problema è che per quanto riguarda il perdono, noi spesso non partiamo da qui, ma partiamo da qui. Di quello che io sento, di come sto soffrendo, di quanto fa male. Ma fa male! Non è che dobbiamo dire no, non fa male. È così. E quando tu guardi qui, tu non perdonerai mai. Ma se guardi le cose come Dio vuole che le guardiamo, tu che farai con i 4.000 euro? Perdonerai subito. Eh sì, perché Dio poi farà i conti, dice Gesù. Il re fa i conti. Quando Dio farà i conti, noi spesso vorremmo che Dio li facesse durante la nostra vita. Non è così, Dio farà i conti alla fine dei tempi. Potremmo leggere Matteo 13,49, dove Gesù descrive uno dei tanti passi che descrive questo fatto. E la nostra storia parla di quando Dio farà i conti. Quindi, durante questa vita Dio ci corregge con il principio della semina e della raccolta, quello che tu semini lo raccogli. Ma giustizia reale, lui lo farà alla fine dei tempi. Questo è quello che la Bibbia ci insegna. Con poche parole, quando alla fine dei tempi Dio fa i conti e io non ho perdonato, ed è questa la scioccante, la cosa scioccante. Ti immagini, hai vissuto 40, 50, 60 anni con Gesù. Poi arrivi là davanti al trono di Dio e Dio tirerà fuori il discorso dei 4.000 euro che tu non sei stato disposto a perdonare. Però lui ha perdonato a te i 3.600.000. La conclusione di Gesù è scioccante. Tu andrai a pagare. Quindi sono discorsi eterni. Così vi farà anche il Padre mio celeste, 35, se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello le sue colpe. Come dobbiamo perdonare? Di cuore. Prima la decisione, questa decisione la dobbiamo ripetere finché non scende nel cuore e poi sarà anche sentimento, ma il punto di partenza è decisione perché sto guardando la cosa giusta nella mia vita, cioè il perdono ricevuto da Gesù. Che cosa hai nel cuore? È stato profetico il verso iniziale, che quello che abbiamo nel cuore esce dalla bocca. Se tu hai sperimentato il perdono di Gesù, che cosa hai nel cuore? Il suo perdono. dimostrazione del suo amore. Quindi dalla tua bocca di conseguenza dovrebbe uscire che cosa? La pronuncia del perdono, la grazia anche per il tuo fratello, visto che sei stato graziato. Gesù qui sta facendo un paragone che lui introduce con il concetto di il regno dei cieli è simile a. Eh sì, perché anche gli ebrei non ragionavano in questo modo, come neanche noi ragioniamo in questo modo, ma Gesù alla sua Chiesa ha voluto dare un'altra mentalità, la mentalità del regno dei cieli. E la mentalità del regno dei cieli è: io sono stato perdonato, grazie Gesù che hai riempito il mio cuore con il tuo amore, con il tuo perdono. Quando il fratello viene e mi deve 4.000, io lo riperdono. Non stiamo parlando di soldi, non stiamo parlando che uno deve fare lo schiavo del suo fratello e fare lavori gratuitamente, anzi, i fratelli vanno onorati nel pagare equamente, secondo accordo preso, come si paga qualsiasi altra persona quando si fa un lavoro l'uno per l'altro. Amen? Ma qui non stiamo parlando di soldi, qui stiamo parlando delle offese. E perciò Gesù dice: per giungere a questo perdono, va dal tuo fratello e convincilo. Ci vuole il confronto. Il confronto affinché si possa giungere al perdono. Che tu puoi andare da quella persona per chiarire e dire di come tu hai vissuto un torto, ma è un'altra cosa se l'altro veramente ha fatto un torto, perché tu lo puoi vivere in quel modo, ma sentendo l'altro di come sono andate le cose, magari potrebbe uscire che non ha avuto torto. E qui capiamo anche quanto è sapiente Dio, perché quante volte noi non facciamo come Gesù ci ha insegnato, giudichiamo il fratello senza che sappiamo le cose, ma nel nostro cuore poi rimane l'amarezza, il non perdono, il pregiudizio, eccetera. Perciò Gesù dice: vai e chiarisci col tuo fratello. Un altro conto ancora è se l'altro è disposto ad ammettere. O anche tu poi, quando capisci non è come è andata, di ammettere che è un torto o che non è un torto. Tu hai detto no, non ho detto, ma si capiva dalla tua faccia, dal tuo tono di voce, che intendevi quello che io ho capito, eccetera. Conoscete queste frasi? L'incontro continuamente nell'ascoltare, nelle varie consulenze, quello che sono poi le realtà che viviamo. Per questo Gesù ci spinge al confronto. In ogni caso, tu guarda la verità giusta, non la verità di quello che l'altro ti deve, ma guarda la verità di quello che Dio ti ha dato. Questo è il consiglio di Gesù. E guardate, in questo modo perdonare diventa facile. Diventa facile perché se tu hai ricevuto il perdono di Dio, come puoi non perdonare il tuo fratello? Io che sono perdonato per grazia, perdono perdono il mio fratello, anche se non si merita la grazia, il perdono, io per grazia lo perdono. Perché io, non per il non perdono del tuo peccato, io mi gioco l'ingresso nel regno dei cieli dopo questa vita. Diventa facile perdonare. Chi vuole andare in cielo? Eh? Chi vuole andare in cielo? Diventa facile perdonare. Quello che Gesù qua ci racconta è che è una cosa seria. Ci va di mezzo l'eternità mia. Perché quando dovrò comparire lì davanti a Dio, o sono 3.600.000, o sono 3.605.000, fa una differenza? Alla fine non sarà quello che fa la differenza, ma la differenza farà i 4.000 che tu hai perdonato o meno al tuo fratello. Chi ha mai pregato il Padre Nostro? Studiatelo. Studiatelo. Non aggiungo altro, lo sapete già. Concludo. Perdonare mi conviene. Dillo a te stesso. Perdonare mi conviene. Sai perché? Chi sta meglio dopo il perdono? La persona perdonata o la persona che non ha chiesto perdono o io che in ogni caso ho perdonato? Io starò meglio. Con il perdono io non annullo il peccato altrui. Chi sei tu a poter togliere il peccato da questo mondo? Ognuno renderà conto a Dio, ma perdonando io tolgo un peso che è sul mio cuore, che prima o poi quel peso nel mio cuore uscirà da questa bocca e diventerà condanna, probabilmente sulla vita di qualcun altro. Il problema è che in quel momento condanno me stesso. Gesù racconta questa storia per darci lo stimolo giusto di perdonare. Libera il tuo cuore perdonando, poiché alla libertà Gesù Cristo ci ha chiamato. Amen. Alziamoci in piedi, coro. Ora vogliamo